questo primissimo intervento, primissime parole di Michele Sorice, io vorrei sottolinearne giusto due o tre perché ci permettono poi di collegarci all'intervento che adesso ascolterete tramite registrazione, quindi tramite le casse, di Tullio De Mauro che abbiamo intervistato ieri, perché è troppo denso per riassumerlo, ma mi piace qui sottolineare la dimensione fortemente pedagogica e di progetto di comunità nazionale della RAI di Guala. L'espressione che ha usato Sorice, ho imparato letteralmente a scrivere da Alberto Manzi, perché sentirete De Mauro su questo dire delle cose molto precise, e poi l'elemento dell'apprendistato alla cittadinanza e la formazione con la quale ha chiuso il suo intervento Sorice, perché dal punto di vista dell'unificazione linguistica e del contributo che ha dato alla vera formazione dell'istruzione di una larga parte della popolazione italiana, quella RAI fu straordinaria, e anche il modo in cui le classi dirigenti della RAI negli anni che precedettero il centenario dell'unificazione si prepararono e prepararono il paese a celebrare quell'evento in maniera, lo dirà esplicitamente De Mauro, lo sentirete adesso, molto diversa e molto più consapevole rispetto all'oggi. Ma sentiamo il primo intervento, dura una decina di minuti, di Tullio De Mauro, l'abbiamo intervistato ieri.
Probabilmente nel gruppo dirigente della RAI dei tardi anni 50 c'era qualche consapevolezza della funzione che stava avendo la televisione nel assetto complessivo culturale e linguistico del paese. Non so quanto fosse grande, però certamente l'impegno per preparare in modo dignitoso il centenario, a mia memoria, fu grande. Si erano costituiti gruppi di lavoro, compositi, di consulenti che dettero un po' di idee alla RAI, alla televisione, alla RAI TV, insomma, per delineare alcuni programmi, e si erano costituiti molto per tempo, nel 58, forse anche un anno prima. Quando dicevo che questo impegno c'era nella RAI televisione e nella RAI TV, ma forse senza che a chi lo viveva fosse chiaro che cosa la televisione stava facendo, lo dico perché poi ho lavorato proprio su questo punto, almeno su un aspetto di questo punto, vorrei dire sull'impatto che l'ascolto televisivo crescente dal 55 agli anni seguenti ebbe sul nostro modo di parlare, perché bisogna tenere d'occhio i numeri, sembrano sempre antipatici nel nostro paese, insomma ci sono un paio di numeri da ricordare. Nel censimento del 51, i cui risultati furono resi noti solo 3-4 anni dopo, nel censimento del 51 ci fu quella che per molti risultò una scoperta. Non lo era per Salvemini, per Umberto Zanotti Bianco, per Piero Calamandrei, per pochi visi pallidi che sapevano come stavano le cose. Ma nella generalità della classe colta del paese ci fu un sobbalzo. Perché? Cosa veniva fuori? Veniva fuori che il 60% della 59,2% della popolazione, per essere pignoli, era privo anche della sola licenza elementare. Cioè la stessa licenza elementare era in realtà la conquista di una parte minoritaria e in certo senso elitaria della popolazione. Questo ebbe un effetto di shock, perché nessuno se l'aspettava. Nessuno se l'aspettava. Se si ripercorre la storia di un pezzetto della nostra scuola, e cioè il pezzetto che va dalla Costituente e dalla Costituzione, che dice sono obbligatori e gratuiti almeno 8 anni di scuola, alla realizzazione poi della scuola media unificata post elementare, che è del 62, almeno sulla carta della legge, beh, si trova questa enorme resistenza anche a sinistra, anche nel Partito Comunista, all'idea di avere una scuola obbligatoria dopo le elementari. Perché si diceva di rinascita degli anni 48, 49, 50, la rivista, un partito, tutti i dottori, come se chiedere 3 anni di scuola, chiedere l'obbligo della licenza elementare realizzato effettivamente, 3 anni di scuola in più, fosse un volere trasformare l'Italia in un paese di laureati, insomma, cosa che era, vabbè, ben lontana dalle possibilità. Cioè nessuno si rendeva conto di quali fossero le reali, nessuno, pochi si rendevano conto e non venivano ascoltati le reali condizioni del paese. Allora, il censimento del 51 dice, attenzione, 6 italiani su 10 non hanno la licenza elementare, e la metà di questi, cioè 3 su 10 perlomeno, si dichiara spontaneamente, perché così funziona lo censimento degli analfabeti nel nostro paese, non è soggettiva, spontanea. Io devo dire, sono analfabeta, l'ufficio del censimento, oppure mia zia è analfabeta, l'ufficio del censimento. Si dà il caso che la lingua nazionale italiana, fuori della Toscana, in parte fuori di Roma, per strane vicende della città di Roma rispetto alle altre città italiane, era una lingua che, se si andava a scuola e possibilmente a scuola dopo, si conosceva, altrimenti era sostanzialmente ignota. È vero, il melodramma portava un po' di arie e di parole in giro già dalla fine dell'Ottocento. È vero, dagli anni 20 la Leier comincia a diffondere trasmissioni ovviamente in italiano, quindi qualche incrinatura nella massa delle persone che non sapevano l'italiano si era prodotta. Il film, la cinematografia comincia forse anche ad andare in questo senso, ma sono piccole incrinature. Di fatto, grazie al lavoro certosino di un bravo studioso svizzero, non italiano, che si chiamava Rueg, possiamo stimare quanti negli anni 50, nei primi anni 50, parlavano italiano e quanti non lo sapevano parlare e parlavano dialetto. E sappiamo, pertanto, non è un censimento ma è una stima, però è una stima che questa nessuno ha contestato e di cui io mi sono avvalso, insomma. Il 66% della popolazione italiana, quindi un po' più del 60%, parlava soltanto uno dei dialetti e aveva difficoltà a capire l'italiano. C'era poi un 34% che parlava italiano e dialetto, e c'era una piccola percentuale, tra il 12 e il 14%, che parlava abitualmente italiano ed era concentrata fondamentalmente in Toscana, a Roma e in piccoli strati borghesi, altamente siti nelle grandi città, a Torino, a Milano, a Napoli, perfino a Palermo. Per il resto l'italiano non circolava. Questi sono i due dati, questo 66% di dialettofoni che non conoscono l'italiano, non lo sanno parlare, e questo 60% di persone senza licenza elementare. Sono le due cifre da cui partire e su cui impara la televisione, con un effetto straordinario, perché oggi lo sappiamo, fu chiaro subito, chiaro più a chi la percepiva come un fatto negativo, da Pasolini a Piovene, a Don Lorenzo Milani, hanno timore di questo mezzo e di che cosa può produrre. Perché si rendono conto che il collegamento parola, immagine, sfondo di immagini può avere un effetto travolgente, e l'effetto l'ho avuto per quanto riguarda gli aspetti linguistici. Trovandomi così sul campo, per così dire, avendo il sospetto che questo stesse avvenendo, ancora nei primi anni 60 ho potuto fare alcune rilevazioni per capire che differenza c'era c'era tra chi non ascoltava la televisione, ancora dei non ascoltatori. Questa è stata la mia fortuna, diciamo, la mia occasione, il fatto che ci fossero i nuclei di non di persone che non avevano la televisione in casa, che non andavano a vederla nei bar dove ancora si andava a vedere, e poi ci fosse una massa crescente di ascoltatori. Allora ho potuto fare un po' di confronti tra la capacità di uscire dal dialetto e parlare dall'obbligo del dialetto, dell'uso esclusivo del dialetto, e cominciare a parlare italiano in questi due gruppi di persone, e il salto era enorme. È un salto che allora ho valutato, i dati sono pubblicati, le parti, valutavo pari a 5 anni di scuola, come dire, chi non aveva fatto molti che non avevano licenza elementare, se erano ascoltatori abituali della televisione, parlavano un italiano come se avessero la licenza elementare. Chi aveva la licenza elementare arrivava addirittura a sapere il liceo, e via seguitando. Quindi, in una condizione in cui l'italiano si imparava a scuola, la televisione ha spinto in alto le capacità linguistiche della popolazione italiana, con indipendentemente dalle meritorie, all'alfabetizzazione, le mitiche lezioni del maestro Manzi e di altri, perché c'era un gruppo composito che faceva lezioni di matematica, di tante materie. Questo era un grande impegno della televisione, ma al di là di questo impegno, anche se non ci fosse stato, per così dire, l'ascolto dei caroselli o delle trasmissioni di successo, quello è di Mike Bongiorno, quello ha prodotto un salto radicale, provo a dirlo, ma nessuno mi dà retta, questa è stata un po' una rivoluzione profonda del nostro costume.
De Mauro poi aggiungeva, lo riassumo io perché poi era un intervento molto lungo, che per la prima volta in 3 millenni di storia il paese parlava una stessa lingua, perché con il latino non era stato così. Poi aggiungeva, diciamo, tra le righe, che dal punto di vista culturale o dell'istruzione, e poi diceva anche un'altra cosa interessante, ovviamente perché ha avuto una storia, diciamo, di militanza politica, riuscire a prendere la parola in italiano in contesti, diciamo, politici o assembleari, perché dapprima si vergognavano non essendo capaci di avere possesso della lingua italiana.